Perfetto, direi che possiamo quindi partire insieme ancora una volta, dopo questa breve parentesi, ovviamente pasquale, che spero abbiate trascorso per quanto possibile in maniera serena. Io recupererei con voi l'ultimo concetto che avevamo visto insieme e che in un qualche modo rappresenta anche il punto di partenza da cui vorrei muovermi oggi. Ed era relativo a questa interessante differenza strutturale che presentavano, da un lato, il nostro trasportatore fisiologico del segnale colinergico, che è appunto l'acetilcolina, che ritrovate ancora una volta qui descritta nella sua semplicità, ma anche in un qualche modo peculiarità chimica che adesso andremo a rivedere, rispetto ai due alcaloidi, anzi, mi picchio già. Probabilmente per questa imprecisione, per quei due prodotti di origine naturale, uno dei quali un alcaloide, che come vi avevo anticipato presentano una magica, in realtà ingegnerizzata magistralmente da madre natura, peculiarità, quella di essere dei competitori al sito ortosterico, ovviamente dell'acetilcolina, ma rispettivamente ed esclusivamente lato recettore accoppiato alle proteine G, vi ricordo anche perché qualcuno me l'aveva chiesto a fine lezione, metabotropico nella vecchia definizione farmacologica e quindi muscarina. Dall'altro lato, invece, canale ionico ligando dipendente, quindi nella vecchia definizione ionotropico e di specifica pertinenza in attivazione della nostra nicotina. Ecco, ci chiedevamo perché, ed è questo ovviamente l'argomento su cui dovremo fare una riflessione oggi insieme. Per farlo, in realtà vi accompagno, devo dire, su alcune caratteristiche chimiche che vorrei condividere con voi, alcune delle quali le abbiamo già introdotte, altre invece le focalizzeremo perché sono esattamente, ovviamente, le ragioni che utilizzeremo per discriminare questo comportamento apparentemente anomalo tra la promiscuità farmacologica dell'acetilcolina e invece la selettività farmacologica dei due prodotti naturali che poi danno il nome alle due classi, ovviamente, di recettori. Vi ripropongo ancora strutturalmente l'acetilcolina in questa rappresentazione, ma consentitemi di rifare con voi una prima importante caratterizzazione strutturale dell'acetilcolina riportandola, come potete immaginare, nel mondo tridimensionale in cui ovviamente noi immaginiamo la sua struttura debba necessariamente essere rappresentata. E lo faccio con voi in questi termini, ragazzi, perché il primo aspetto che vorrei ancora una volta sottolineare e che spesso viene in un qualche modo non valorizzato è quello ovviamente della capacità occupazionale di oggetti chimici propedeutica ad un qualunque tipo di riconoscimento a livello, in questo caso chiaramente perché stiamo parlando di sistemi recettoriali, dei siti ortosterici di competenza. Vorrei ricordarvi, ragazzi, che questo tipo di riconoscimento passa, come vi avevo già anticipato, attraverso forma e volume, e quindi poi andremo a definire il concetto di ingombro sterico nel momento in cui andrò a riconoscere qualcuno da un lato e modalità interattiva dall'altro. Quindi su questi due aspetti giocheremo innanzitutto la nostra prima partita per ovviamente comprendere, e qui faremo ecco due piccole considerazioni, quale potrebbe essere per esempio la differenza nel momento in cui io vado a rappresentare la struttura tridimensionale dell'acetilcolina ovviamente nello spazio che ovviamente dovrebbe in un qualche modo caratterizzarla da un punto di vista poi occupazionale. E la prima cosa che ditemi se vi torna nel momento in cui ecco, noi abbiamo la possibilità di dare un corpo alla nostra struttura chimica, in questo caso alla nostra acetilcolina, è effettivamente quella di poter, e lo faccio con voi con un egoismo che adesso capirete, la prima cosa che potremmo chiederci è quali sono le tre ovviamente dimensioni, no? Potremmo dire altezza, larghezza e ovviamente no, lunghezza, che caratterizzano qualunque oggetto, questo nel mondo tridimensionale. Potrei immaginare di fare esattamente la stessa considerazione con la nostra acetilcolina, che vi sto facendo vedere qui in quello che dovrebbe essere ovviamente il suo rapporto strutturale, no? Con lo spazio tridimensionale che la contiene. Potremmo immaginare anche in questo caso, ditemi se vi torna, di cominciare a analizzare la struttura dell'acetilcolina da un punto di vista geometrico e per esempio verificare se ci sono alcune proprietà legate ovviamente a questa struttura che potrebbero essere per noi comparativamente interessanti per dire ecco dove assomigli o dove vorrai assomigliare all'acetilcolina. Vi ricordo, per essere in questo caso un agonista promiscuo delle due classi ovviamente di recettori, e dove andremo a vedere poi in realtà mi differenzio da lei nel momento in cui per esempio ecco io andrò a discutere in maniera un po' più dettagliata l'aspetto della selettività. Il primo aspetto interessante è chiederci se, per esempio, ditemi se vi torna, questi tre oggetti che abbiamo imparato ovviamente così a descrivere qualitativamente, che adesso rivedremo un po' nel dettaglio, hanno per esempio alcune caratteristiche geometriche comuni, perché come vi ricordo sono comunque dei competitori al medesimo sito ortosterico dell'acetilcolina. Chiaramente da un lato solo legato ai recettori copiati alle proteine G, dall'altro solo al canale ionico ligando dipendente nel momento in cui prendiamo in considerazione i due prodotti di origine naturale. E mi focalizzo, ragazzi, su quello che io potrei immaginare, ecco, se dovessi andare all'IKEA, ed ecco perché in un qualche modo lo condivido con voi, su quello che dovrebbe essere la lunghezza, la massima estensione che io potrei avere ovviamente per questo ovviamente oggetto chimico che vi ricordo è un agonista. Allora, la cosa molto interessante è che nel momento in cui noi abbiamo la possibilità di rappresentarlo nel mondo tridimensionale, ecco, noi ci accorgiamo che questo oggetto, ecco, in questa particolare conformazione, capirete tra un attimo perché vi, ovviamente vi porto su questa strada, presenta una dimensione massima che è di circa 12 angstrom. Ve lo sottolineo perché su questo la farmacologia aveva creato a suo tempo, in tempi ovviamente dove questo dettaglio molecolare ancora non esisteva, una regola che trovate ancora in alcuni vecchi testi di farmacologia che andava sotto il nome della regola del 5, poi di questo magari c'è una diapositiva che vi ricorda. Io la sostituirei oggi con quella che è la regola del 12, passatemi la semplificazione, ovvero sia, sembrerebbe che l'acetilcolina presenti un'estensione massima di questa dimensione, non dovete imparare a memoria nulla, ok ragazzi? Mi serve il ragionamento logico, che se noi andassimo ovviamente a misurare, no? Qual è la sua estensione massima, dovrebbe in un qualche modo essere caratterizzata, vedete, da una dimensione che è di circa 12 angstrom. Allora, e ovviamente associato a questo potremmo andare a misurare il volume proprio di questo oggetto, adesso non entro nel dettaglio tecnico su come potrei farlo, ma immaginiamo che così come per questo oggetto sia possibile misurare anche il volume di quell'oggetto, a cui possiamo associare ovviamente alle tre caratteristiche, ovviamente larghezza, lunghezza e altezza di questo oggetto, anche un volume proprio. Ora, la prima cosa che io andrei a verificare, ditemi se vi torna, così ritorniamo ovviamente ancora sulle due strutture che vi ho già ovviamente fatto vedere la volta scorsa insieme, farei la stessa operazione ovviamente sui due prodotti naturali ovviamente che abbiamo già preso in considerazione. E lo farei, ragazzi, perché, come vi dicevo, la prima importante differenza che abbiamo già sottolineato tra i due è la presenza del sale d'ammonio quaternario, su cui ritorneremo, penso, tra pochi secondi nelle diapositive che seguono. Ora, nel momento in cui facciamo questa operazione, io direi, ditemi se siete d'accordo, che l'altro aspetto, scusatemi, di carattere generale che vorrei ovviamente condividere con voi, presenza del sale d'ammonio quaternario, ovviamente su cui andremo a dire una parola tra pochissimo, estensione su cui andremo a dire una parola tra pochissimo e presenza ovviamente di gruppi interattori di cui discuteremo tra un attimo. E l'ultimo aspetto che viene qui rappresentato, ragazzi, è ovviamente la presenza di angoli diedri rotabili. Sono quelle caratteristiche che abbiamo, vi ricordate, preso in considerazione nel momento in cui facevamo in maniera, ecco, del tutto generale un'analisi preliminare ovviamente dei nostri composti chimici. Allora, qui intanto l'aspetto che ovviamente vorrei condividere con voi è che sia per quanto riguarda la nostra nicotina a sinistra, sia per quanto la nostra muscarina a destra, vediamo innanzitutto che oltre ai gruppi funzionali che avevamo descritto la volta scorsa insieme, direi che sono anche in questo caso presenti, e su questo torneremo ovviamente perché vedrete che madre natura non a caso usa questi elementi geometrici per ovviamente discriminare ovviamente i luoghi di riconoscimento. Ecco, vedete che effettivamente sia per quanto riguarda la muscarina che ovviamente abbiamo a destra e la nicotina che abbiamo a sinistra, sono presenti anche in questo caso angoli dietro rotabili. Devo essere sincero che stupisce, ditemi se vi torna, la semplicità della nostra nicotina che, come potete vedere, presenta un solo angolo dietro rotabile, che è esattamente quello che state ovviamente osservando qui, ecco, rappresentato ovviamente dal rotore, no, in rosso, che ruotando, come potete immaginare, ecco, la cosa che vi viene immediatamente intuitiva immaginare è che possa alterare lo schema interattivo che noi avremo tra ovviamente la mina terziaria inclusa nel sistema pirrolidinico, vi ricordate che abbiamo già preso, rispetto all'altro interattore che abbiamo ed è l'unico, ditemi se vi torna, uso questo termine doppio, il sistema aromatico, ok, così identifichiamo una prima regione di interazione in cui è presente anche un atomo di azoto di tipo ovviamente piridinico, di quindi vi ricordo l'ibridizzazione SP2, ed ecco che mi aspetto a essere, come vi avevo già anticipato, ovviamente meno basico rispetto ovviamente al precedente per il rapporto tra carattere P e carattere S degli orbitali, ovviamente che caratterizzano quel doppietto da condividere. Quindi vi dicevo, tanto più grande è il rapporto P S, quindi SP3 rispetto a SP2, tanto maggiore la disponibilità ovviamente di quel doppietto ad essere condiviso, perché è un po' più lontano, scusatemi la semplificazione, dal nucleo, quindi più disponibile. Quindi ecco che, se ci pensate, quel semplice rotore che abbiamo esattamente in questa posizione 1, 2, 3 meta ovviamente della nostra piridina, in cui innestiamo, vedete, in posizione 1, 2 ovviamente la nostra pirrolidina, ecco, quel rotore, ditemi se vi torna, la cosa che altererà probabilmente in maniera molto rilevante è ovviamente il posizionamento dei due gruppi funzionali che potrebbero essere, dal nostro punto di vista, ovviamente gli interattori importanti a livello del sito riconoscimento. Situazione geometricamente più complessa per quanto riguarda la muscarina, perché vedete che ovviamente abbiamo la presenza ovviamente di due angoli diedri che sono qui in questo caso rappresentati, lo faccio sempre nel momento in cui è rilevante farlo, due rotori, e anche in questo caso, se ci pensate, dalla rotazione di questi due angoli diedri potremmo inevitabilmente modificare, ovviamente in questo caso in maniera molto più rilevante, forma, volume e schema di interazione. Lo schema di interazione che io mi aspetto essere mediato sicuramente dal sale d'ammonio quaternario permanente trimetilato, di cui abbiamo già fatto una considerazione la volta scorsa insieme, e poi si tratterà di capire chi farà il facente funzioni ovviamente del gruppo estereo. E qui chiaramente non vi offendo nell'immaginare, quando la rivedremo tra poco, ovviamente del gruppo estereo in modo particolare saremo incuriositi, interessati soprattutto ovviamente dell'ossigeno, del carbonile, che ovviamente, come potete immaginare, è quello che ovviamente porta con sé due doppietti non condivisi, e quindi potrebbe essere un accettore, no, di legami ad idrogeno nel momento in cui ci fosse un partner dall'altro lato. È portatore ovviamente di una densità di carica negativa in virtù del fatto che ci sono almeno due condizioni, ragazzi, che voi conoscete molto bene: la sua intrinseca elettronegatività più elevata ovviamente, no, rispetto all'atomo di carbonio con cui è legato da un lato, ma ditemi se vi torna anche la presenza di un ovviamente sistema pi greco, tra l'altro, ditemi, essendo un estere, coniugato ovviamente con il doppietto non condiviso dell'ossigeno, ovviamente alcolico dell'estere, ex alcolico dell'estere stesso. Quindi quell'ossigeno porta con sé una densità di carica negativa che potrebbe essere, passatemi, la componente vettoriale negativa del dipolo delta meno, quello che voi indichereste come delta meno. Quindi è un portatore di un dipolo con ovviamente l'ossigeno ovviamente a densità di carica negativa. Quindi è lui, dal mio punto di vista, quello che mi intriga da un punto, ecco, se dovessi in un qualche modo analizzare lo schema interattivo. E qui, ragazzi, ditemi se vi torna, ho due atomi di ossigeno. Ecco, potrei chiedere ad Andrea se l'etere che vedete ovviamente nel sistema ovviamente tetraidrofuranico vi torna il, scusatemi ragazzi, questo, ecco, ditemi se vi torna il sistema di riferimento ovviamente aromatico sarebbe ovviamente il furano, e qui poi vedete la sua forma tetraidrogenata, quindi il tetraidrofurano, che tra l'altro conoscete molto bene perché in chimica organica è famoso ovviamente questo etere ciclico per essere anche un buon solvente. Quindi la preoccupazione qui potrebbe essere, nello schema interattivo, quale tra l'ossigeno dell'etere, questo ragazzi, e ovviamente l'ossigeno di questo alcol secondario, ecco, potrebbe essere il facente funzioni, interattivamente parlando, non chimicamente parlando, interattivamente parlando, dell'ossigeno, del carbonile, ovviamente, della nostra acetilcolina. Su questo ritorneremo tra un attimo, perché vedremo poi. Intanto vi sto introducendo chimicamente dove potrebbero essere gli elementi di comune, diciamo, convergenza rispetto ovviamente a dove potrei effettivamente essere diverso nel momento in cui guardo questi oggetti. E la prima cosa che vorrei condividere con voi ragazzi è questa, è una cosa molto interessante. Nel momento in cui io riporto nel mondo tridimensionale sia la piccola nicotina, apparentemente piccola nicotina ovviamente a sinistra, così come la piccola, apparentemente piccola ovviamente muscarina a destra, quello che voi osservate è che ci sono delle incredibili similitudini tra, ovviamente, per esempio, ecco, io qui ancora una volta, ecco perché la regola del 12, tra la dimensione massima, l'estensione massima, quello che potremmo andare, la lunghezza, no, se andassi ad Ikea, no, la lunghezza ovviamente che questi due, ovviamente, prodotti di origine naturale hanno rispetto ovviamente alla dimensione massima 12, circa 12, che avevo fatto vedere prima dell'acetilcolina. Ora questo ci torna perché devono essere competitori, no? E quindi anche competitori geometrici nei siti in cui la acetilcolina riconosce l'uno e l'altro. Quindi mi viene il sospetto che questa ingegnerizzazione sia stata fatta in modo tale che l'occupazione di questo agonista, che vi ricordo una volta aver occupato deve anche attivare, quindi c'è il secondo passaggio fondamentale ragazzi da tenere in sia un prerequisito che madre natura ha deciso di mantenere in un qualche modo convergente, costante, affinché i due oggetti vadano a casa loro rispettivamente a fare quello che l'acetilcolina fa promiscuamente di qua e di là. Quindi il primo aspetto è di tipo geometrico. Perché ragazzi ci interessa questo? Uno potrebbe dire: ma Stefano, perché mi rompi le scatole su questo? Perché immaginate di non poter usare da un punto di vista farmaceutico nella nicotina, nella muscarina, e io vi chiedessi da un punto di vista progettuale di voler in un qualche modo agire avendo ovviamente un nuovo composto chimico che sia un competitore ovviamente a quel sito di riconoscimento, e poi diremo e che sia in grado anche di attivarlo, quindi che sia un agonista competitivo all'acetilcolina o al sito muscarinico o al sito nicotinico. Adesso c'è un po' chiaro, no ragazzi, quando dico questo? È chiaro che nel momento in cui faccio questa operazione, ecco, io vi dicessi: oh guardate, è un bellissimo oggetto da 18 angstrom, lo misuro e vedo che è 18 angstrom, bello, c'è un carbonile di qua, c'è un sale d'ammonio di là, mi sembra che sia tutto perfetto. Ecco, io spero che non debba aggiungere parola sui 18 angstrom rispetto ai 12 nel momento in cui io volessi essere convergente, no? Nel complemento che dovrei immaginare essere operativo, perché questo me lo sta descrivendo madre natura chiaramente qui, ecco, che deve essere operativo. Quindi questo aspetto, ecco, che vi introduco sull'acetilcolina è meraviglioso, perché ci fa capire quanto importante molto spesso la conoscenza di prodotti naturali che vengono ingegnerizzati da madre natura per altre ragioni, non per mediare una fisiologia nel nostro organismo, ma possono essere per noi fondamentali per imparare come anche fisiologicamente funziona il nostro trasportatore del segnale, ma soprattutto come potrei sostituirlo da un punto di vista chimico. E non vi stupirà ragazzi che gli agonisti che andremo a vedere, no, agonisti che andremo a vedere bene o male, debbano rispettare questo prerequisito. Non troveremo agonisti con 18 angstrom di lunghezza, no, per quello che ad oggi conosciamo, e spero che in un qualche modo cogliate anche la ragione, ecco, da un punto di vista a questo punto di natura chimica. Su questo ragazzi poi ditemi se vi torna, ci sono due diapositive che posso scorrere velocemente con voi e che ci ricordano il ruolo fondamentale ragazzi che avevamo già preso in considerazione. In realtà ho fatto questa operazione, le ho prese dalle ultime due diapositive che non abbiamo fatto a tempo a vedere la volta scorsa insieme, le ho portate qui solo perché mi dispiaceva non condividere visivamente con voi questo aspetto che è legato ovviamente a quel gruppo fondamentale di interazione che è il sale d'ammonio quaternario permanente. Questo ancora una volta perché ci dice che chiaramente è un interattore importante a livello di recettori di competenza, sicuramente, perché ce l'ha sia l'acetilcolina, sia la muscarina e vedremo tra un attimo, ragazzi, sotto mentite spoglie, anche la nicotina, chiaramente, e su questo faremo una bellissima considerazione. Ma volevo sottolineare immediatamente con voi che la presenza di un sale d'ammonio quaternario permanente, come abbiamo già imparato, è per noi un detrattore da un punto di vista ovviamente della capacità intrinseca dell'oggetto di attraversare di sua sponte per via diffusiva i sistemi di membrana. Per cui sia l'acetilcolina da un lato, sia la muscarina dall'altro, essendo dei sali d'ammonio permanenti, ragazzi, non hanno un'intrinseca capacità di attraversare ovviamente nessun sistema di membrana, e qui stress un attimo il problema soprattutto per quel particolare sistema di membrana, ovviamente, che è la barriera ematoencefalica, nel momento in cui potete immaginare, ecco, un effetto centrale sia desiderato, come vedremo ovviamente tra un attimo. È chiaro che questi sali di ammonio non hanno nessuna capacità intrinseca se non utilizzando trasportatori, ma non è questo il caso perché lo abbiamo già sottolineato, e di conseguenza vengono confinati nella regione in cui ovviamente sono stati, io uso questo termine, somministrati. E qui ovviamente un bellissimo aggancio con quello che ovviamente avete già visto con il professor Caliceti, nel momento in cui ci occuperemo, in funzione della natura chimica del principio attivo, di pensare una strategia di somministrazione. Ed è chiaro che in funzione della via di somministrazione, ragazzi, nel momento, ecco, faccio un esempio, dovessi utilizzare in maniera generica una via di somministrazione orale, ecco perché il risotto di funghi, ragazzi, di cui avevo ovviamente in maniera anche un po' così cabarettistica introdotto, ecco, la questione la volta scorsa insieme, ecco, la via orale non consentirà a questi oggetti di agire se non ovviamente nei distretti, nelle regioni in cui ovviamente questa è confinata a transitare, gastrointestinale. Questo passaggio, vi dicevo, non potrà essere operativo e quindi io mi immagino che un problema di distribuzione l'avremo sicuramente. Scarso assorbimento e quindi poi bassa biodistribuzione, come direbbe il professor Caliceti, giustamente. Quindi mi aspetto quasi ci sia una modalità di regionalizzare anche l'azione, che mi aspetto essere gastrica nel momento in cui transito, ok? Perché vi dico questo? Perché abbiamo già visto essere in quegli epiteli presenti, insomma, muscolatura liscia involontaria, quindi mi aspetto di avere in quel caso recettori di tipo ovviamente muscarinico, recettori con pietre prongi, quindi tipo muscarinico, e ghiandole secretrici, quelle gastriche, per cui mi aspetto che lì l'acetilcolina faccia il suo lavoro, ecco, esattamente di contrazione e di spremitura, scusatemi se, quindi di aumento della secrezione, ovviamente, di tutto quello che è ovviamente il secreto gastrico. Quindi mi aspetto che la muscarina in quel caso, e qualunque, ecco, competitore muscarinico, si comporti esattamente in quel modo, quindi nel transito. Poi ovviamente la stessa cosa mi aspetto a livello ovviamente dell'epitelio intestinale, che abbiamo già visto essere ancora una volta liscio, e quindi mi aspetto che l'acetilcolina, così come la muscarina, incrementi la sua contrattilità. Ecco, quando questo incremento diventa al di sopra, meccanicamente, al di sopra di una certa soglia, madre natura dice qualcosa non funziona. E non c'è segnale migliore del tradurlo, no, in qualcosa non funziona da un punto di vista molecolare che dolore. E quindi troveremo, ecco, che questo come meccanismo di ovviamente allerta, che la contrazione va al di là di quello che sarebbe previsto. Mi aspetto che ancora una volta acetilcolina e muscarina, muscolatura liscia, ok ragazzi, siano coinvolti esattamente in questo, e quindi mi aspetto che, ecco, che l'effetto, scusatemi se ancora una volta lo sottolineo, salvavita della muscarina nel momento in cui mangiamo amanita muscaria, ok? Perché ovviamente quello che mi viene è veramente un grande mal di pancia, proprio perché ho una grande stimolazione della contrattilità dell'epitelio ovviamente intestinale, e quindi ecco il dolore addominale forte che solitamente si avverte. Questo per dirvi, ragazzi, che la presenza di quel sale d'ammonio sarà sicuramente un elemento interattivo fondamentale, ma condiziona, quindi farmacodinamica, interagirà con, chiaramente, ma dall'altra parte condizionerà anche la farmacocinetica. passo o non passo per via diffusiva? Mi devo avvalere di un trasportatore, se esiste? Ok ragazzi, e questo per noi è estremamente importante. Posso farvi la stessa considerazione invece per quanto riguarda la nicotina, perché la nicotina meravigliosamente non è un sale di ammonio, non è un sale d'ammonio quaternario permanente, ma scusatemi, il meravigliosamente sta proprio per questo, ma ha la capacità di diventarlo in opportune condizioni ovviamente di pH, perché come sappiamo molto bene, ecco, quella ammina terziaria che abbiamo a livello del sistema, eccolo qui, pirrolidinico, è in funzione ovviamente della sua pKa, che vi riporto sempre, ecco, nel momento, non perché la dobbiate imparare a memoria, ma perché immaginate che madre natura, quando deve fare alcune cose, usa gruppi funzionali che conservino alcune proprietà. Ed ecco perché ogni qualvolta avremo una ammina primaria, secondaria e terziaria, salvo le eccezioni che vi sottolineerò, e ne avremo alcune, sì, le scrive madre natura, le eccezioni le conosce meglio di noi, ad un valore di pH, ecco, dicevamo, fisiologico, no? Del siero ovviamente del nostro Andrea, 7,4, ecco, io mi aspetto che ci sia un naturale equilibrio tra una forma ovviamente non protonata che noi troviamo a destra e la sua forma protonata che troviamo al centro. Ora, la storia qui la scrivete da soli, perché se la forma non protonata, ditemi se vi torna la narrazione, avesse un valore di coefficiente di ripartizione sufficientemente, no, interessante per poter essere in un qualche modo traslocabile per via ovviamente diffusiva, io mi aspetto una genialata da un punto di vista farmacocinetico, farmacodinamica, operata da madre natura sempre. La forma chiaramente dissociata, quindi la forma protonata sicuramente, che ha questo valore di pH, per questo valore ovviamente di costante dissociazione, ed è sempre più o meno così ragazzi, per quello non dovete mai sbagliarvi, se ovviamente il valore di pKa è più o meno quello, come succederà sempre quando madre natura, ecco, mette una ammina primaria, secondaria o terziaria, e uno si chiede a un valore no fisiologico qual è il rapporto specie protonata non protonata, più o meno ragazzi sarà sempre quello, non sarà 70-30, sarà, capite, 68 a 32 piuttosto, no, che 72 a 28, cambia poco, sapete sempre che ci sarà un equilibrio tra le due forme, e capirete bene, la cosa che guarderemo con interesse non è tanto la forma protonata, perché tanto sappiamo che quella di sua sponte, essendo un sale di ammonio in quella forma lì, carico non passa per via diffusiva, guarderò e mi porrò sempre, ragazzi, la domanda: qual è il valore di coefficiente di ripartizione della specie non protonata? Perché se il valore di coefficiente di ripartizione fosse maggiore di zero, vi ricordate, ragazzi, in questo caso non dobbiamo impararlo a memoria, ma siccome l'ha fatto madre natura, mi viene il sospetto che il valore di coefficiente di ripartizione lo abbia studiato benissimo, e infatti, come vedete, è quasi 1 e 2, quindi vuol dire che 10 volte preferisco stare in normale ottanolo, 10 volte, no, in normale ottanolo rispetto all'acqua. Quindi vuol dire che una sua predisposizione a traslocare in un sistema di membrana, vi ricordo che il coefficiente di ripartizione è scalato sul solvente fake, ok, normale ottanolo, ma la proiezione che io faccio, se succede in normale ottanolo, potrà succedere anche in un sistema di membrana, solitamente questo tiene, ok ragazzi, questo concetto tiene, allora io mi aspetto una cosa di questo genere, ditemi se vi torna. La specie protonata, sale d'ammonio, facente funzioni, non permea da un punto di vista diffusivo, ma lo farà perché il coefficiente di ripartizione glielo consente, la specie che pur essendo minoritaria è in grado di traslocare. Trasloca ovviamente con il doppio equilibrio che abbiamo detto, acqua, membrana, membrana, acqua, ok? E quando ha attraversato, ditemi se vi torna, la membrana nell'altro compartimento, se di acqua stiamo ancora parlando, se il valore di pH è simile a quello ovviamente che avevamo nel compartimento precedente, io mi aspetto che si ristabilisca lo stesso equilibrio, ed ecco che ancora una volta ritroviamo dall'altra parte quello che mi serve da un punto di vista farmacodinamico, interattivo, il sale d'ammonio facente funzioni, perché questo è quello che madre natura ha scritto nell'acetilcolina e anche nella muscarina, quindi mi verrebbe stranissimo che non fosse scritto ovviamente nella nicotina, in realtà è scritto, ma in maniera pH dipendente, mi piace questa cosa, un po' sì, un po' no, Ma la cosa meravigliosa è che questo oggetto, nel momento in cui io lo somministrassi anche per via orale, ed è questa la lezione che dobbiamo imparare dalla nicotina rispetto alla muscarina, quando io la somministro anche per via orale, ditemi se vi torna, ragazzi, e qui la narrazione è molto bella che dobbiamo imparare proprio dalla nicotina, non avrò effetto gastrico. Andrea, mi servirebbe una ragione farmacologica, perché? Lo dico io? Perché non ci sono recettori nicotinici in questo caso a livello ovviamente gastrico, perché se vi ricordate li abbiamo visti esclusivamente in quei tre distretti importanti: sistema nervoso centrale, ganglio e poi ovviamente placca neuromuscolare volontaria scheletrica, ok ragazzi? Quindi quando io transito, ecco, non ho contrazione dell'epitelio liscio, perché chiaramente non ho recettori nicotinici, io ho muscarinici, ecco diciamo quello che vi ho detto precedentemente. Non ho, ditemi se vi torna, contrazione a livello intestinale, perché anche lì, vedi sopra, non ho recettori di tipo nicotinici. Ma meravigliosamente, quando arrivo a livello intestinale, la cosa che succede tra il gastrico e l'intestinale, ditemi, la cosa meravigliosa, è che quell'equilibrio, in funzione del pH locale, varia. Ditemi se vi torna. Io mi aspetto di avere a livello gastrico, dipende ovviamente, prima o dopo i pasti, così cogliete anche questa ragione, questo tecnicismo medico che molto spesso, no, condiziona la nostra, no, la nostra temporalità nell'essere, ecco, nel somministrare il farmaco, nell'essere ovviamente noi ad autosomministrarcelo, prima o dopo i pasti, in funzione ovviamente del valore di pH locale, questo equilibrio potrà subire, come potete immaginare, una variazione. Mi aspetto che a valori di pH più bassi, acidi, rispetto a quello neutro che ho qui, 7,4 fisiologico, questo equilibrio si sposta, si torna a sinistra, quindi mi aspetto di avere una percentuale di nicotina nella sua forma protonata superiore, e di conseguenza quell'oggetto non ha nessuna propensione, leggi muscarina, leggi acetilcolina, di attraversare di loro sponte ovviamente i sistemi di membrana. Ma mano a mano che io transito dall'ambiente gastrico, ditemi se ritorna, a quello intestinale e mi muovo, no? Via via, no? Lungo il lungo percorso del tratto intestinale, il pH necessariamente da un valore che può arrivare, ecco, ditemi se ritorna, 1,5-2 a livello gastrico, nel momento in cui siamo nel pieno della secrezione ovviamente acida, acido cloridrico, ecco, fino ovviamente a valori anche superiori, 5,5-6, ecco, nel momento in cui abbiamo già fatto l'operazione di neutralizzazione ovviamente del secreto gastrico. Ma transitiamo a livello intestinale, dove conoscete molto bene, anche lì in funzione del luogo, il pH pian piano sale, fino ad arrivare a valori di 8, ragazzi, arriviamo fino a quel valore lì. È chiaro che quell'equilibrio, guardatelo lì, quell'equilibrio si sposta da sinistra verso destra. Aumentiamo la concentrazione della specie non dissociata, e dato che quella specie non dissociata presenta un coefficiente di ripartizione maggiore di 0, è disponibile ad essere assorbita e poi distribuita. E questa distribuzione, ditemi se vi torna, avverrà necessariamente in qualunque sistema di membrana, qualunque, quindi riesco ad entrare nel fegato, e mi piace molto questo, ragazzi, scusatemi se uso questo, ecco, questa semplificazione, perché lì è il mio laboratorio chimico poi di biotrasformazione, se devo essere biotrasportato nel fegato, dove trovo le macchine più importanti di prima e seconda biotrasformazione, no ragazzi, ci devo entrare, allora o ci entro di mia sponte o mi devo avvalere di trasportatori. La nicotina in questo caso potrebbe tranquillamente entrare a livello dei nostri epatociti e lì per esempio subire quei fenomeni classici di metabolismo di cui ricorderemo, adesso vi faccio solamente una, no? Può ovviamente essere distribuita in tutti i tessuti, come immaginate, ecco, possa avvenire, no, per l'epitelio intestinale, ma soprattutto, ragazzi, ditemi se vi torna, ecco, è chiaro che questo oggetto di fronte alla barriera ematoencefalica può cominciare a fare la riflessione, passo o non passo, ed è chiaro che questo coefficiente di ripartizione, ragazzi, ci consente, proprio perché è maggiore di 0, è in quella fascia particolare, vi ricordate, che vede il suo massimo intorno a 3, ecco, diciamo, no, per il sistema nervoso centrale, come vi avevo ricordato, la sua predisposizione ad attraversare la barriera ematoencefalica, ragazzi, e a fare quell'effetto che è tipico della nicotina a livello del sistema nervoso centrale, stimolante, l'abbiamo detto, l'acetilcolina attraverso i recettori nicotinici ha quell'effetto stimolatorio, ed è tipico di quegli effetti, ragazzi, che voi conoscete della nicotina, anche se somministrata ovviamente non per via orale ma per via inalatoria. Quella quantità di nicotina che arriva al sistema nervoso centrale è esattamente l'effetto che, diciamo, il consumatore, no, di nicotina attraverso quella via di somministrazione percepisce nel momento in cui, non ultimo, ragazzi, quel sistema ovviamente anche quella, ecco, gratificazione tipica poi di un fumatore, ovviamente di un tabagista a un livello importante, quella gratificazione che diventa poi per noi anche traduzione di dipendenza. Certo che c'è una forma di dipendenza, perché tra le vie che andiamo a stimolare a livello ovviamente nicotinico abbiamo anche i circuiti che vedremo della ricompensa, che sono sostanzialmente, no, dopaminergici, quindi scariche di dopamina, e vedremo che madre natura ha deciso di farci far cose con ripetizione solo a patto che troviamo una certa soddisfazione. E questa soddisfazione, che per noi, ecco, si traduce poi, ditemi, al contrario di dolore, piacere, dolore, glutammato, piacere, dopamina, ecco, è di solito scarica di dopamina. Non vi stupirà che la prima cosa che madre natura, ecco, il primo elemento, così torno su questo, ragazzi, poi vi lascio, il primo elemento di fortissima, ragazzi, contaminazione dopaminergica che madre natura ovviamente ha instillato in noi è quello ovviamente del dolce, la Nutella, non la Nutella, ragazzi, l'equivalente della Nutella, il grado di, no, il, pensate al grado di piacere nel, no, un cucchiaione di Nutella, tutto quello che è dolce. Ecco, la prima dipendenza che noi impariamo da piccoli ovviamente ad andare incontro è quella ovviamente del glucosio, e capitemi, tutte le sostanze che sono portatori comunque sani di nutrimenti, perché è chiaro che per convincerci a fare una cosa che altrimenti non faremo, perché mangiare? È esattamente quello di ricompensarci da un punto di vista della anche sola sensazione del piacere, e la prima forma di doping che noi subiamo ovviamente da quando ovviamente nasciamo è esattamente quella del dolce, quindi dal lattosio, ragazzi, fino ovviamente via via al glucosio e tutti gli zuccheri composti, o comunque, ecco, servono ovviamente per darci un'induzione, no, al approvvigionarci di alimenti, altrimenti, ecco, chi ce lo farebbe fare? Ecco perché in un qualche modo il dolce diventa la compensazione che nasce da una scarica dopaminergica nel ripetere l'operazione. Nutella direi che è, no, l'esempio eccezionale, la dipendenza da Nutella è probabilmente una delle più celeberrime che si possono trovare ovviamente negli annali della farmacologia. Scherzo ovviamente, ma cogliete molto bene la provocazione. Guardate, ecco, solo guardando la piccola nicotina e tutto quello che ho detto per la nicotina, ragazzi, la trasporteremo ogni qualvolta avremo un oggetto che non sarà un salnamonio quaternario, ma sarà una mina primaria, secondaria o terziaria, e la stessa ragionamento che ho fatto con voi: se mi serve farmacodinamicamente l'interattore sale d'ammonio quaternario e madre natura mette una mina primaria, secondaria e terziaria, ecco, la storia è questa, ragazzi, non c'è una via di fuga. Il sale d'ammonio ce l'abbiamo sempre perché a quelle condizioni di pH cogliete una parte anche rilevante di specie protonata, sale d'ammonio, ce l'abbiamo sempre. Dall'altra, la specie non protonata è garanzia di assorbimento, biodistribuzione, fino ad arrivare al sistema nervoso centrale. Ok, ragazzi? E questo è, in qualche modo, quello che non potevo non condividere con voi con forza, perché ogni qualvolta andremo a copiare la muscarina, sapremo qual è la sua sorte in funzione della via di somministrazione. Ragazzi, è chiaro che se voglio ovviamente avere un effetto periferico della muscarina, devo cambiare via di somministrazione, perché se la somministro per via orale, il mio, ecco, effetto svanisce a livello gastrointestinale. Ok, ragazzi? Quindi un facente funzione che sia attivo a livello periferico, ragazzi, deve essere somministrato in una via alternativa, quindi la via iniettiva, e uso questo per non dire poi nello specifico endovenosa piuttosto che intramuscolare piuttosto che sottocutanea, e qui voi, no, le declinate correttamente, devono essere una via di elezione nel momento in cui mi dovessi trovare di fronte ad un oggetto alla muscarina. Ok, ragazzi, se ho un oggetto alla nicotina, la via di somministrazione orale è, ecco, intrinsecamente a nostra disposizione, a patto che, ragazzi, a patto che, ed ecco perché ve lo farò sempre vedere, ecco, voi controlliate il valore di coefficiente di ripartizione, che vi ricordo deve essere maggiore di zero se volete avere una predisposizione ad una sua traslocazione in un ambiente di membrana. Sono stato chiaro, Andrea? Spero di sì. Spero che si sia sentito soprattutto, ecco.
Okay, sì, ragazzi. Io l'ho sentito quest'ultimo ragionamento.
Bene, almeno questo. Allora ragazzi, bene, scappo di qua di nuovo, quindi abbiamo fatto questa prima considerazione e vorrei ragazzi anche in questo caso, visto che l'abbiamo fatto, fare un piccolo conto della serva di quali potrebbero essere i gruppi interattori. Io mi aspetto sicuramente che il sale d'ammonio sia un gruppo interattore, tra l'altro vi riporto, e non dobbiamo impararlo a memoria, che tra le interazioni, vi ricordate che avevamo visto nella parte generale, se dovessimo fare un po' di conti della serva, beh, è un'interazione che io mi aspetto di essere anche di intensità importante da un punto di vista che nel momento in cui, ecco, viene esplicata a livello recettoriale, qualunque esso sia, vi ricordo che questo che vi sto dicendo per l'acetilcolina deve vedere sia a livello muscarinico sia a livello nicotinico, di siti di competenza, perché è promiscua, interagisce sia di qua che di là. Quindi la modalità di interazione deve diversificarsi per qualcosa, ma non per la natura chimica degli interattori, perché quelli sono, no? Abbiamo il sale d'ammonio da una parte, e ditemi se vi torna, ecco, io ve lo riporto di qua, l'ossigeno del carbonile dall'altra, dell'estere chiaramente, perché come abbiamo detto mi aspetto che siano loro gli interlocutori importanti ovviamente di questa modalità interazione, e scalandone anche le intensità vi accorgete che madre natura su questi due elementi interattivi ha giocato una partita importante. Ancora una volta, perché vi dico questo? Perché nel momento in cui devo copia e incollare, dai, direi che nessuno di voi si stupisce che da una parte deve esserci un sale d'ammonio quaternario permanente o una sua facente funzioni, l'ho imparato dalla nicotina ragazzi, l'ho imparato dalla nicotina, e dall'altra parte di un facente funzioni di quell'ossigeno ovviamente del carbonile dell'estere. Mi viene il dubbio che insomma sia imprescindibile non la natura chimica ma la modalità di interazione, ragazzi, devo in un qualche modo preservarla. Vi ricorderò però ragazzi, e voi siete d'accordo con me, che attenzione, non disdegnate mai di contare, anche se poi alla fine della fiera uno si dimentica sempre di farlo, quali potrebbero essere i piccoli, ma poi fate la somma, piccoli ma non alla fine irrilevanti intensità di interazione di tutti ovviamente i gruppi metilici o metilenici che in un qualche modo questa struttura presenta, perché vi ricordo che l'unione fa la forza, e anche se molto spesso ragazzi noi ce ne dimentichiamo, vi ricordo che quella è la ragione forte per cui un oggetto sposta facilmente acqua dai siti di riconoscimento, ovviamente, che ovviamente l'oggetto stesso deve riconoscere. Quindi ricordatevi sempre, laddove c'è acqua madre natura, ecco, crea ambienti meno idrofilici, più idrofobici, proprio per far sì che l'acqua sia facilmente spostabile e sostituibile. Ecco, vi ricordo che la partita di sostituzione solitamente viene fatta da tutto ciò che è idrofobico. Ecco perché la conta di questi metili metileni per me è sempre rilevante per capire quanto madre natura deve giocare la partita idrofobica nel sito di riconoscimento per togliere l'acqua e metterci l'oggetto che andrà a sostituire l'acqua. Ecco, anche in questo caso, ragazzi, come potete vedere, fate un po' i conti della serva e vi accorgete che questi gruppi metilici e metilenici che noi abbiamo sono quasi equivalenti a quell'interazione, immaginando fosse un'interazione legame ad idrogeno, mediata da quell'unico ossigeno, chiaro, unico ossigeno che noi abbiamo a livello del carbonile dell'estere. Questo per dirvi che insomma a volte l'unione fa la forza davvero, e quel tipo di modalità di interazione andrei sempre ovviamente a guardarla con attenzione. Ora ragazzi, consentitemi di fare una piccola riflessione con voi su un aspetto che vedrete sarà assolutamente importantissimo, soprattutto per l'acetilcolina, ragazzi. Ora, posso chiedervi, e lo chiedo ad Andrea cortesemente, di dirmi quanti angoli diedri, e capite perché vi porto per mano su questo aspetto, presenta la piccola acetilcolina? Angoli diedri rotabili, chiaramente. Io ve la presento in questa maniera semplice, la vedete sotto nella sua forma bidimensionale, la vedete sopra nella sua forma stilizzata tridimensionale, e la mia domanda ingenua è: quanti angoli diedri rotabili presenta l'acetilcolina? Si possono contare? Beh sì, vi ricordate che abbiamo anche fatto questo esercizio? Vi avevo anche detto, ragazzi, adesso ve lo faccio vedere, tu Andrea è come se avessi risposto, ok? Ditemi se vi torna. Andrea avrebbe risposto così. Ogni 1, 2, 3, 4 di cui quello centrale rotabile è un angolo diedro. Ora, se vi ricordate, vi avevo anche ricordato una piccola regola che viene molto comoda al chimico farmaceutico, che i terminali di catena simmetrici, cioè quelli ugualmente sostituiti, solitamente non si contano, perché come potete immaginare, se questo ruota, beh, mediamente è come spostare un idrogeno con se stesso, un metile con se stesso, e quindi sostanzialmente da questa rotazione non c'è una importante variazione dello schema interattivo, perché un idrogeno sostituisce sempre un idrogeno a sinistra, un metile sostituisce sempre un metile a destra. Quindi solitamente si escludono dalla conta, non che non siano rotabili, ma si escludono dalla conta solo per egoismo farmaceutico, perché da quella rotazione, ragazzi, non c'è un cambio di... quando sono simmetrici vuol dire ugualmente sostituiti. Se fossero asimmetrici, ragazzi, è chiaro che quello che vi ho detto non vale più, perché vuol dire che una sostituzione durante la rotazione, un idrogeno potrebbe essere sostituito da un altro sostituente. Quindi è chiaro che tutto quello che vi sto sottolineando vale nel momento in cui i terminali siano ugualmente sostituiti, ok ragazzi? Ora a questo punto, ditemi se vi torna, io mi aspetto di avere tre importanti angoli diedri rotabili, che sono esattamente quelli che vi sto facendo vedere, ok ragazzi? E uno si chiede, ma perché Stefano ci rompe le scatole su questo aspetto? Perché vorrei con voi fare un piccolo esercizio di analisi conformazionale e per farvi capire, ragazzi, perché la chimica organica, no, ci ha stressato così tanto con l'analisi conformazionale, qualche volta non riuscendo neanche a capire il perché ci serva. No, è questa la cosa. Il mio dispiacere grande, ragazzi, è che molto spesso non cogliamo la ragione del perché alcune cose che abbiamo visto in chimica organica dovessero essere lì, a quel punto, ovviamente utili. Per noi farmaceutici, ragazzi, chimici, farmaceutici, questa cosa diventa esplosiva, emotivamente enorme da un punto di vista, ecco, di intensità, quando vediamo queste cose qua, ragazzi, cioè, caspita, adesso ho capito perché, ecco, anche questa cosa degli angoli diedri diventava importante. E posso farvi vedere, ragazzi, alcune cose che così cominciamo ovviamente a vedere alcuni aspetti interessanti tra di noi. Eccoli qua, sono i tre diedri rotabili, va bene, adesso di questo vorrei darvi alcuni. Ovviamente questi possono ruotare, certamente ci sono alcune note guida, no? Abbiamo un elevato numero di conformeri, chiaramente, come sapete, va bene, è una cosa che conoscete molto bene. Ora vorrei con voi fare una piccola considerazione su quelli che potrebbero essere per noi i conformeri più rilevanti da un punto di vista geometrico e fare poi una considerazione con voi da un punto di vista invece farmacologico. E posso, ragazzi, concentrarmi per una questione egoistica che adesso vi introduco su quel particolare angolo dietro. Perché guardo quel particolare angolo dietro, ragazzi? Perché se voi immaginate la rotazione di quel particolare angolo dietro, dovrebbe essere quella che in maniera più rilevante modifica la posizione dello carbonile dell'estere rispetto al sale d'ammonio quaternario. Da quella rotazione, ditemi se vi torna, dovrebbe essere quella che fa variare di più reciprocamente la posizione del carbonile, quindi dell'ossigeno, dell'estere rispetto al sale d'ammonio, che abbiamo già detto a casa mia sono i due interattori importanti che consentono all'acetilcolina di riconoscere tutti e due, attenzione, sia il sito ortosterico del canale ionico ligando dipendente, nicotinico, ionotropico, sia quello del, ovviamente, recettore accoppiato alle proteine G, muscarinico, metabotropico. Ok ragazzi? Ora, concedetemi di fare questo piccolo esperimento. Eccolo qua, è da questa rotazione dovrebbe derivare la massima variazione di posizione reciproca tra questi due interattori. Ora, posso fare un piccolo esperimento con voi, ragazzi? Immaginate, lo faccio con voi, che di solito lo facevo alla lavagna, quest'anno l'ho messo per iscritto. Possiamo immaginare di fare un piccolo esercizio di questo tipo? Immaginate che invece di avere l'acetilcolina, io avessi esattamente, guardate, copio e incollo tutto, ma sostituisco quell'atomo di azoto che diventa il portatore della carica positiva formale con un atomo di carbonio. Si può fare, ragazzi? Sì. Un estere semplicissimo, no? Da Marghera, e vi faccio una domanda molto semplice. Se io dovessi immaginare la rotazione di quell'angolo dietro, sempre quello, ragazzi, e vi proponessi da questo punto di vista, no? Ecco, la rotazione esattamente di questo angolo dietro. Quindi questa è la variante dell'acetilcolina in cui ho sostituito l'atomo di azoto con un atomo di carbonio e facessi questa rotazione, ok? E mi chiedessi com'è la variazione della stabilità di quell'oggetto in funzione della rotazione di quel dietro. Casa mia, Andrea, dovrebbe essere analisi conformazionale? Ti torna? Qual è la variazione di stabilità di quell'oggetto in funzione della rotazione di quell'angolo dietro. Tra un attimo vi apparirà tutto chiarissimo. Io direi che potrei farvi vedere una cosa di questo genere. E tutti voi, sono certo, che sareste assolutamente concordi nell'immaginare che la conformazione più stabile, e quindi il valore di angolo dietro in cui questa situazione si verifica, in cui questo oggetto raggiunge la sua massima stabilità, guardate la lineetta verde che trovate qui, è quando ovviamente i due sostituenti, vi ho riportato anche la vecchia rappresentazione di Newman, così diventa molto, sono in anti. Andrea, ti torna? Andrea è silente? Vi torna, ragazzi? Posso immaginare, per quello che la chimica organica ci ha insegnato, che nel momento in cui io facessi questa rotazione, ecco, tutti voi sareste pronti ad immaginare, e mi direste anche tra un attimo il perché, la situazione conformazionalmente più stabile è quella che io identifico come anti, in cui ovviamente i due sostituenti sono, lo dice il grafico qui sotto, a 180 gradi, sono simmetrici, che io lo ruoto a destra, che lo ruoto a sinistra, ok? 180 gradi, quindi ditemi se vi torna, dovrebbero essere uno sopra e uno sotto rispetto ovviamente al legame che sto ruotando. Io penso, Andrea, che questo sia facilmente comprensibile, e io penso che tutti voi abbiate immediatamente anche una ragione per cui invece l'altro conformero, ditemi se vi torna, che vi faccio vedere qui e che noi chiamiamo perché ovviamente la chimica organica conformazionale, ragazzi, ci dice questo, gauche, ok, quello sfalsato, è, ditemi se vi torna, un po' meno stabile, lo dice il grafico dell'analisi conformazionale, rispetto a quello che io avrei nella situazione anti. Anche in questo caso vi riporto, ragazzi, le vecchie proiezioni, così ovviamente dovreste ritrovarvi facilmente anche da un punto di vista descrittivo. Andiamo fuori del fondo scala, ragazzi, quando siamo nell'altra situazione che voi conoscete molto bene, che mi manca l'appello, ma direi che diventa intuitivo che manchi l'appello, dovrebbe essere, vi ricordate, qua su in alto, la barriera, no? E che io definirei come, Andrea, posso chiederti chi mi manca l'appello? Se riusciamo a collegarci? Non è con noi? Allora lo dico io. Ditemi se vi torna, dovrebbe essere sin, no? Quando i due sostituenti sono uno esattamente di fronte all'altro. Mi manca l'appello, ragazzi, perché come potete vedere la barriera, no, per arrivare lassù è così elevata che altrimenti questo avrei schiacciato tutto in basso e non avremmo visto niente. Ma io mi aspetto che quando i due sostituenti, quali sono i due sostituenti? Sono esattamente quelli che vi sto facendo vedere, il terbutile di qua, ragazzi, e ovviamente l'estere dall'altra parte, così lo semplifichiamo nella narrazione. Quando sono uno davanti all'altro, ragazzi, ecco, io mi aspetto che la stabilità di quel sistema, vi ricordo che le ordinate sono in chilocalorie per mole, dovrebbe essere la minima possibile. Vi torna, ragazzi, quindi la stabilità che uno si aspetta è anti, maggiore di gauche, maggiore di sin. Ok, ragazzi, vi torna? Andrea, mi basterebbe un cenno di conforto. Narrazione super classica. Ora potrei anche chiedervi, e vi lascio così, ragazzi, perché, ecco, ho già messo bravi perché lo so che lo sapete, perché secondo voi, ecco, gauche è un po' meno stabile di anti. Questo quasi sempre, perché è un po' meno stabile. E con questo, ragazzi, poi vi lascio perché abbiamo raggiunto anche la soglia di sopportazione per oggi. Ora, posso, ecco, vorrei chiederlo ad Andrea, ma posso condividere con voi quello che Andrea ci avrebbe detto facendovi vedere, ecco, esattamente questa rappresentazione, quella classica con i volumi di occupazione, con le sfere di Van der Waals, per farvi in un qualche modo ricordare che quello che in un qualche modo voi correttamente mi avreste detto per giustificare la minore stabilità di gauche rispetto ovviamente ad anti, e ancor di più la grandissima differenza di stabilità tra la sin rispetto alla gauche e rispetto ad anti, è quello che voi chiamereste, no, l'ingombro sterico, giusto, ragazzi? E l'ingombro sterico io ve lo faccio vedere qua, ok, ragazzi? Esattamente il fatto che le sfere di Van der Waals sono più vicine tra di loro rispetto alla anti, lo sarebbero ancora di più, come potete immaginare, se fossero uno affacciato davanti all'altro, vorrei ricordarvi che quello che noi chiamiamo ingombro sterico, da un punto di vista, ecco, un po' più chimicamente onesto, ecco, dobbiamo ricordare che sono semplici interazioni di repulsione coulombiana tra gli elettroni che sono ovviamente al di fuori di ogni atomo e che, come conoscete molto bene, portando la stessa carica negativa, si respingono. Ma avete perfettamente ragione, c'è una meravigliosa repulsione elettrostatica, ingombro sterico, che fa sì che ovviamente, se possibile, porto queste cariche dello stesso segno e quindi anche i loro volumi, ragazzi, ad essere il più lontano possibile. E quindi ci torna, ragazzi, che anti mangi gauche e mangi sin da un punto di vista ovviamente della stabilità dei conformeri relativi. Domani ovviamente partiremo esattamente da qui. Sarà uguale anche per la nostra acetilcolina? Ora, ragazzi, vi lascio. Ecco, vorrei ricordarvi che oggi abbiamo preso in considerazione quali sono le caratteristiche chimiche ovviamente più rilevanti per la nostra acetilcolina, sia da un punto di vista interattivo, e poi abbiamo iniziato anche quello conformazionale. E le abbiamo comparate come primo, ecco, esempio di confronto con i due competitori, nicotina e ovviamente muscarina, da un punto di vista ovviamente della convergenza o divergenza di alcune proprietà. Quindi abbiamo visto dimensione, presenza di gruppi funzionali come il sale d'ammonio quaternario permanente o suo facente funzioni, carbonile dell'estere, modalità di interazione. Abbiamo anche sottolineato, e su questo, ragazzi, è una, diciamo, una partita che copia e incolleremo, l'importanza fondamentale da un punto di vista anche farmacocinetico della presenza oppure no del sale d'ammonio quaternario. Nel momento in cui è presente, questo limita l'assorbimento e la biodistribuzione attraverso un meccanismo passivo. Nel momento in cui non sia presente, guarderemo sempre con particolare interesse il valore del coefficiente di ripartizione della specie non carica, neutra, per stabilire l'attitudine al passaggio. Laddove questo valore sia maggiore di zero, ci aspettiamo quindi un assorbimento, una distribuzione fino ad arrivare al sistema nervoso centrale nel momento in cui questo valore sia maggiore di zero e arrivi a quell'optimum che abbiamo visto essere per il passaggio della barriera ematoencefalica pari a 3. Ok, ragazzi? E abbiamo quindi anche analizzato immediatamente quale potrebbe essere l'effetto di muscarina e nicotina nel momento in cui venisse a essere somministrata. Questa lezione la copia e incolleremo per qualunque agonista che noi andremo a trattare, ovviamente, tra pochi minuti. Domani cercheremo di capire che cosa succede da un punto di vista conformazionale alla nostra acetilcolina. Qui troveremo una sorpresa meravigliosa che Madre Natura, ovviamente, ci mette a disposizione. Ragazzi, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, vi abbraccio forte e ci vediamo domani. Grazie per la pazienza, come sempre.